Pagine.
Pagine.
Fogli.
Fogli.
Parole.
Parole.
Pagine.
Pagine.
Fogli.
Fogli.
Parole.
Parole. Pagine.
Pagine.
Fogli.
Fogli.
Parole.
Parole.
San Bellarmino offre così un modello di preghiera anima di ogni attività, una preghiera che ascolta la parola del Signore, che è appagata nel contemplare la grandezza, che non si ripiega su se stessa, ma è lieta di abbandonarsi a Dio.
Cari amici, un cordiale saluto da Laura De Luca, pagine, fogli, parole di oggi, venerdì 25 febbraio. Allora, così il Santo Padre l'altro ieri, udienza generale, stava parlando di San Roberto Bellarmino, figura chiave nella storia della Chiesa della Controriforma. È una preghiera che ascolta la parola del Signore, che è appagata nel contemplarne la grandezza, non si ripiega su se stessa, ma è lieta di abbandonarsi a Dio. Oggi mi abbandono al verbo abbandonarsi. Allora, tra le pagine, i fogli, le parole della Radio Vaticana in diretta, abbandonarsi, pronunciato dal Santo Padre a proposito di Roberto Bellarmino in udienza generale l'altro ieri. Abbandonarsi viene da vendere abbandon, cioè all'asta pubblica, dunque alienare qualche cosa. Abbandonarsi è alienare se stessi, le proprie resistenze individuali, i propri piccoli progetti, diciamo così, per fare spazio a quelli più grandi di Dio. Secondo altri studiosi, la parola abbandonarsi, il verbo abbandonare meglio, viene da ab, che vuol dire appunto distacco, e da bandum, bandiera, quindi fa riferimento al soldato che diserta praticamente, che lascia appunto l'appartenenza al proprio esercito, alla propria bandiera. E con l'esempio di Roberto Bellarmino, in realtà il Santo Padre ci ha invitato appunto ad abbandonarci a Dio, quindi a disertare, dicevo, noi stessi, abbandonare il nostro esercito personale, l'esercito dei nostri piccoli egoismi, dei nostri piccoli orizzonti, per fare il morto a galla appunto in quelli più grandi, decisamente illimitati, di Dio. E la preghiera è una perfetta occasione di abbandono.
Ave Maria, gratia plena. Maria, Maria. nobis peccatoribus, nunc et in hora in hora mortis nostre.
Abbandono, siete su 105 Live, Radio Vaticana in diretta. In quanti modi ci si può abbandonare? Alla preghiera, per l'appunto. Ci si può abbandonare alle fantasie. E poi c'è chi abbandona il proprio cane quando va in vacanza, o peggio i propri vecchi in un ospizio. Poi c'è il senso di abbandono, il distacco, la fine di un amore. C'è chi in Libia non abbandona ancora il colonnello Gheddafi. Il titolo del Tempo di oggi appare contraddittorio. Gheddafi solo e accerchiato. Allude evidentemente a un abbandono di alcuni suoi ex fedelissimi e insieme a un assedio al quale lo stanno stringendo oppositori in patria e anche le potenze mondiali. E colgo un passaggio solo, molto sintetico, dell'editoriale di Mario Secchi che apre appunto il Tempo di oggi. L'intervento militare annunciato da varie potenze mondiali nella questione libica è il trampolino di lancio verso la supremazia sul Mediterraneo. Stati Uniti, Francia, Inghilterra, Cina e Russia troveranno l'accordo. Pechino ha cominciato una grande opera di colonizzazione economica dell'Africa e il primario interesse del dirigismo asiatico in versione ex è quello della stabilità. Dunque vari interessi che sicuramente faranno trovare un accordo appunto per intervenire a garantire la propria supremazia sul Mediterraneo. Dalla lente della politica internazionale la grave tensione è dunque un'occasione per rafforzare una presa piuttosto che per abbandonare. Non si parla proprio di abbandono da parte delle potenze internazionali, al contrario. E sulla Stampa, il quotidiano di Torino, sempre a proposito della grave questione libica, colpisce, a commento dell'editoriale di Mario De Aglio, una vignetta di Gianni Chiostri. Ecco, vorrei raccontarvela un po'. Al di là del fatto che Gianni Chiostri porta un cognome illustre nel campo dell'illustrazione, Carlo Chiostri fu un grande pittore, uno dei primi illustratori di Pinocchio, lavorò, visse a cavallo del XIX e del XX secolo. Dunque Gianni Chiostri, che pure vanta una bella storia di illustratore, ha pubblicato dei libri illustrati soprattutto con l'editrice Ancora. Dunque oggi Chiostri disegna un omino strangolato, afferrato così per il collo da un ricciolo di petrolio che fuoriesce appunto da una torre petrolifera. E l'immagine molto bene sintetizza il pezzo di De Aglio, siamo sulla Stampa di Torino, intitolato Lo specchio del nostro cinismo. Della crisi libica, scrive De Aglio, hanno paura tutti, dagli Stati Uniti, dove le ripercussioni sulle pompe di benzina potrebbero essere molto rapide e costringere a una revisione radicale della politica economica, alla Cina, costretta a evacuare in fretta e furia migliaia di operai che lavoravano nella costruzione di infrastrutture libiche. Perché mai, può chiedersi il normale cittadino, siamo arrivati a questo punto di confusione e di debolezza che fa della Libia lo specchio del nostro cinismo miope? Come abbiamo imparato dalle rivelazioni di WikiLeaks, i diplomatici occidentali, a cominciare da quelli americani, hanno dedicato le loro energie a comprendere i tortuosi percorsi delle politiche nazionali, le lotte di potere dei vari palazzi, senza mai veramente guardare alla popolazione al di fuori dei palazzi. Meno cocktails, più giri nei mercati rionali del Cairo, di Tunisi o di Tripoli avrebbero potuto portare alla conclusione che una fascia importante della popolazione arabe proprio non ce la faceva più con l'aumento dei prezzi del pane, del riso, dell'olio. Ma questo vale solo per l'Africa settentrionale e il Medio Oriente? quale valore possono avere le nostre implicite sicurezze che questo mal d'Africa non valicherà il Mediterraneo, non si abbatterà in forme sperabilmente meno violente su un'Europa ingiustificatamente compiaciuta? Insomma, è come se, questo era De Aglio sulla Stampa, è come se il mondo ricco, autoreferenziale, immemore, così ignaro dei problemi della gente, insomma i palazzi, come se i palazzi avessero abbandonato completamente la riflessione e la preoccupazione sui destini del resto del mondo, quello che il Papa invece reiteratamente, nelle più svariate occasioni, continua a ricordarci. Voglio solo citarvi così, a passare un brevissimo straccio dalla Caritas in Verità, della sua ultima enciclica. La vita economica dei paesi ha senz'altro bisogno del contratto per regolare i rapporti di scambio tra valori equivalenti, ma ha altresì bisogno di leggi giuste e di forme di ridistribuzione guidate dalla politica e inoltre di opere che rechino impresso lo spirito del dono. Allora, ancora divagando su abbandono, abbandonare, abbandonarsi, il preside vuole abbandonare, lasciare a casa, non mandare in gita un ragazzino down, e allora i suoi compagni abbandonano a loro volta l'idea della gita. È una bella notizia di cronaca che è rimbalzata su vari giornali, una pacifica protesta che commenta oggi Roberto Mussapi su Avvenire, e dice e scrive Mussapi: modesta proposta, il 17 marzo, anniversario dell'Unità d'Italia, si potrebbero unire il festeggiamento e il lavoro. Se vi fossero insegnanti disponibili, ce ne saranno di certo, si organizzino per quel giorno e quello successivo gite scolastiche da ogni parte d'Italia, prevalentemente dal nord, con destinazione Catanzaro. Non è il periodo migliore per avventurarsi in Calabria, certo non è tempo di bagni e la ierofania dei bronzi di Riace può essere più gradevole a primavera avanzata, ma ora in Calabria c'è qualcosa che merita un viaggio e che si pone come meta la scuola media di Catanzaro, dove i ragazzini hanno compiuto questa piccola rivoluzione pacifica e indomabile, come in un film di Rossellini o Vittorio De Sica. Hanno reagito all'esclusione del compagno di classe down, rifiutando semplicemente qualsiasi ulteriore e futura gita, poiché da quella programmata egli era stato escluso dalla preside. Quei piccoli calabresi, scrive Mussapi, sono italiani modello. Verrà, ci chiediamo, il desiderio insopprimibile di imitarli? È vero, i bambini possono capire di più a fondo degli adulti, non i bambini oleografici, sia chiaro, non quelli rappresentati da Peter Pan, dal fanciullino di Pascoli, non il bambino come essere immaturo, ma i bambini del Vangelo, quelli che egli sapeva bene possono rispondere prima e più prontamente a lui, i bambini che hanno già il germe dell'uomo e che nella loro semplicità, quel coraggio senza cui l'uomo non è uomo e la vita si perde, priva di esempi e di modelli. Questo era Mussapi su Avvenire. Allora, e per concludere la nostra mini rassegna stampa, ci chiediamo se abbandoneranno i loro progetti sulla foresta amazzonica i magnati della società petrolifera, torniamo a parlare di petrolio, Chevron. La Stampa di Torino di nuovo riporta la vittoria degli indios ecuadoregni, capitanati da una instancabile 61enne, una contadina minuta ma fortissima, l'India Maria Aguinda, che da anni lottano appunto per la salvaguardia del loro ambiente, della foresta amazzonica devastata dalle trivellazioni. Lo scorso 14 febbraio un tribunale ecuadoregno ha dato definitivamente voce agli indios di questa regione dell'Ecuador, circa 30.000 persone che da anni denunciano i gravissimi danni ambientali creati nella regione appunto dalle trivellazioni petrolifere. La Chevron, che è la seconda maggiore società petrolifera degli Stati Uniti, è stata condannata al pagamento di 9 miliardi e mezzo di dollari, uno dei risarcimenti per danni ambientali più alti della storia. Maria, la protagonista di questa vicenda, non parla neppure lo spagnolo. Ogni suo discorso è tradotto, ma la sua forza e la sua rabbia sono uniche. Oggi, come 50 anni fa, quando fu proprio lei tra le prime a rendersi conto che l'arrivo della compagnia petrolifera nel suo villaggio, anziché portare benessere, avrebbe distrutto ogni cosa. Così sulla stampa di Torino. Ancora una notizia prima di chiudere la rassegna stampa. Inaugurati ieri dal vescovo Carrasco De Paola, il presidente della Pontificia Accademia per la Vita, i lavori appunto della 17ª Assemblea Generale di questo Dicastero Vaticano. Ne riferisce ieri l'Osservatore Romano. La sfida è molto seria, ha detto il presidente De Paola, Carrasco De Paola, alla introduzione, all'apertura. Ci troviamo a operare in un mondo che si dimostra sempre più aggressivo nei confronti della vita umana. La nostra missione assume una rilevanza sempre più evidente. Al centro del nostro agire non c'è un concetto astratto, tantomeno un'ideologia, c'è una persona concreta, tanto che la Pontificia Accademia per la Vita potrebbe chiamarsi Pontificia Accademia per la persona. Ecco, questo è un po' il concetto che da qui non possiamo abbandonare: la persona, la sua tutela integrale.
Alta sui naufragi dai belvedere delle torri, clean e distante sugli elementi del disastro, dalle cose che accadono al di sopra delle parole celebrative del nulla, lungo un facile vento di sazietà, di impunità. Sullo scandalo metallico di armi in uso e in disuso, a guidare la colonna di dolore e di fumo che lascia le infinite battaglie al calar della sera. La maggioranza sta, la maggioranza sta recitando un rosario di ambizioni meschine, di millenarie paure, di inesauribili astuzie, coltivando tranquilla l'orribile varietà delle proprie superbie. La maggioranza sta come una malattia, come una sfortuna, come un'anestesia, come un'abitudine. Per chi viaggia in direzione ostinata e contraria, col suo marchio speciale disperazione, e tra il vomito dei respinti muove gli ultimi passi, per consegnare alla morte una goccia di splendore, di umanità, di verità. Chi ad Acaba curò la lebbra con uno scettro posticcio e seminò.
Buono 5 Live, la Radio Vaticana in diretta. Oggi divaghiamo sulla parola, sul verbo abbandonarsi, abbandonarsi alla preghiera, abbandonarsi ai disegni di Dio. Questo è il modello di San Roberto Bellarmino che il Santo Padre ci ha riproposto l'altro ieri in udienza generale. Una preghiera che ascolti la parola del Signore, che si appaghi nel contemplarne la sua grandezza, nel contemplarne la grandezza, scusate, che non si ripieghi su se stessa. Beh, certo, osservando la vicenda terrena di Roberto Bellarmino, tutto ci viene in mente, tranne che un abbandono nel senso di pigrizia. Al contrario, la vita di San Roberto Bellarmino fu attivissima, questo ruolo chiave, no, negli ultimi decenni del XVI secolo, nei primi del XVII, dicevamo nella Controriforma. Fu un grandissimo, intanto gesuita, grandissimo predicatore. Il Papa Clemente VIII lo nominò teologo pontificio e fu creato dallo stesso Clemente VIII cardinale e poi nominato arcivescovo di Capua. Quindi si distinse davvero per un grandissimo zelo di predicatore e quindi questo suo invito all'abbandono dentro la preghiera, dentro i progetti di Dio, ci consente di rileggere appunto il verbo abbandonarsi in una chiave molto lontana dalla pigrizia, no? C'è in questo abbandonarsi, proposto dall'esempio di Roberto Bellarmino, un assecondare la volontà di Dio che passa piuttosto attraverso le nostre inclinazioni e passioni, i nostri talenti, i nostri impegni. Possiamo quindi abbandonarci alle nostre professioni, ai nostri ruoli familiari e sociali, ovvero, meglio ancora, tramutarli in preghiera. In preghiera pratica, in adesione appunto al progetto più grande di vita che Dio ha su di noi. E a proposito di abbandoni, fu quando i soldati francesi, sostenitori del Papa, abbandonarono Roma, che può dirsi avviata la vera unità d'Italia, forse fu un processo graduale, meno netto di quanto il nostro bisogno di anniversari ci suggerisca. Questo è l'anno del 150esimo dell'unità d'Italia. Ebbene, ieri qui a Roma, al Palazzo della Cancelleria, si è svolto un incontro su questo argomento, una lettura complementare, diciamo, di questo anniversario, al di qua e al di là del Tevere. Per saperne di più, ascoltiamo il servizio della nostra Chiara Spoletini.
Mostre,
eventi,
convegni. Il bello per gli occhi,
per gli orecchi
e la mente. Nel cuore della cultura.
Ieri 24 febbraio 2011 a Palazzo della Cancelleria a Roma, per festeggiare i 150 anni dell'unificazione d'Italia, si è tenuto un incontro dal titolo Il cuore, la spada, la croce. Tra i presenti Bruno Vespa e Gianmaria Vian, che hanno illustrato la loro visione sulle vicende dell'unificazione d'Italia e ci hanno raccontato come oggi la osservano da storici e soprattutto osservano i rapporti tra la Chiesa e lo Stato sulla nostra penisola. Cominciamo proprio allora da Bruno Vespa, al quale abbiamo chiesto perché proprio il cuore, la spada, la croce per celebrare i 150 anni di unificazione d'Italia.
Beh, insomma, perché ci sono tutti gli elementi, c'è tutta la storia italiana, ci sono anche i rapporti complessi, qualche volta conflittuali, alla fine pacificati tra lo Stato e la Chiesa, dal momento del temporalismo al momento delle persecuzioni anche anticattoliche fino al momento della conciliazione e tutto quello che è venuto dopo.
È necessario che il rapporto tra Chiesa e Stato, riallacciato dai patti lateranensi, sia ancora più vivificato?
Ma è una delle cose che caratterizzano il nostro paese e di cui io sono orgoglioso, perché mi paiono un esempio di civiltà e quindi non capisco quelli che ogni tanto cercano di ridiscuterli. Mi pare che sia stata una pacificazione convinta e i Presidenti della Repubblica e gli ultimi pontefici hanno sempre contribuito perché diventassero sempre più solidi, ma era la strada giusta.
Cosa si aspetta oggi dall'Italia unita?
Un po' più di unità e soprattutto uno scatto per recuperare l'orgoglio del passato. Mi pare che siamo un po' seduti, dobbiamo rialzarci.
Gianmaria Vian, direttore dell'Osservatore Romano e storico. Quindi, a proposito di storia, il motto cavurriano Libera Chiesa in libero Stato nell'attuale contingenza può ancora avere validità?
Ma sostanzialmente sì, nel senso di una distinzione nell'unità, nella collaborazione, che è la prospettiva attuale dei rapporti tra la Chiesa cattolica e le diverse nazioni.
E abbiamo ben presente le vicende che hanno portato all'unità d'Italia con la debellazione dello Stato Pontificio. Qual è oggi il ruolo della Chiesa nella vita della nazione italiana? È opportuno o no che la Chiesa intervenga in maniera più incisiva nella vita della nazione?
Ma la Chiesa è sempre stata legata alla vita italiana, fa parte dell'identità italiana sostanzialmente, ed è sempre intervenuta, è bene che continui a farlo, naturalmente senza entrare nella politica politicante, la politique politicienne dei francesi, cioè senza assumere un ruolo che non le spetta per Costituzione, ma appunto in questa distinzione che è all'origine proprio del cristianesimo: dati a Cesare quel che è di Cesare e a Dio quel che è di Dio.
Cosa manca secondo lei oggi all'Italia unita?
Mancano tante cose, manca un senso più autentico di coesione nazionale, manca, o meglio, va recuperato un amore per il paese che in alcuni momenti si può offuscare, può sembrare offuscato. Questo è un compito che deve stare a cuore a tutti, laici e cattolici.
Cari amici, per oggi ci salutiamo qui. Oggi abbiamo divagato sul verbo abbandonarsi, abbandonarsi alla preghiera, alla volontà di Dio, alla vicinanza, all'intimità con Lui, appunto nella preghiera, secondo l'esempio di San Roberto Bellarmino, il gesuita attivissimo negli anni della Controriforma, eppure capace appunto di lasciarsi andare all'abbraccio del Signore. Con un pensiero di San Roberto Bellarmino io vi saluto oggi. Le montagne ci sembrano grandi perché sono vicine. Le stelle, al contrario, anche se incomparabilmente più grandi, sembrano piccoli punti. Se fossimo in cielo, le stelle apparirebbero enormi, come infatti sono, e le montagne ci sembrerebbero granelli di sabbia. Gli uomini di questa terra, che hanno il loro cuore attaccato al mondo, considerano come enormi gli affari terreni. Quando ottengono un'eredità o raggiungono onori, sono colmi di gioia. Quando perdono una moneta, disturbano tutti coloro che sono vicini. Al contrario, colui che serve Dio, chi abita sull'alta torre della fede, è così lontano dalle cose di quaggiù che tutti i cosiddetti grandi e importanti problemi gli appaiono come giochi di bambini. Paragonando con l'eternità tutte le sfortune del mondo, non le teme più dei morsi di una zanzara. Buon proseguimento con i programmi Radio Vaticana. All'uomo la parola e la parola creò il pensiero.
Percy Shelley.
Pagine.
Fogli.
Pensieri.
Parole.
Thank you.